Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? E a voi bambini va sempre tutto bene. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra grande Madre di Dio e Madre nostra, Maria Santissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E io ricordo una persona anziana di 90 anni e più che quando diceva l'Ave Maria, arrivato al punto Santa Maria, Madre di Dio, si commuoveva. E io le chiedevo, ma perché vi commuovete? E ti par poco. È la Madre di Dio ed è anche la Madre nostra. E ci sta vicino e ci aiuta in tutto. E mamma di Gesù è anche la Madre nostra. E poi raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini, sapete che la dottrina cattolica è importantissima. E io vi leggo da quella spiegata da Don Dolindo Ruotolo, che io ho conosciuto e ve l'ho detto, no? Un santo sacerdote. Allora, facciamoci il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, così sia. Perché facciamo il segno della croce? Per dimostrare che siamo cristiani e anche per professare apertamente di appartenere a Gesù Cristo e per mostrare che partecipiamo ai grandi tesori di grazia e di misericordia che Egli ci ha meritati, dando la sua vita per noi sopra la croce. E se uno non fa il segno della Santa Croce, che dimostra? Dimostra che non è cristiano. Allora vediamo un po' come si fa questo segno della croce. Portiamo la mano destra dalla fronte al petto e poi dalla spalla sinistra alla spalla destra e formiamo un disegno di due aste che equivalgono a una croce. E voi sapete che Gesù Cristo morì proprio sopra una dura croce di legno e morì per amore nostro e fu inchiodato sulla croce. Vedete bambini, quando noi diciamo a qualcuno stai zitto, mettiamo il dito sulla bocca o sulla punta del naso e senza parlare, con questo segno, noi diciamo statevi zitti. E allora anche con la croce, noi che cosa vogliamo dire? La croce che noi ci facciamo con la mano destra esprime un disegno, è un'idea. Il disegno è un'immagine della croce che si fa sul proprio corpo, portando la mano destra dalla fronte al petto, ed è la prima asta, e dalla spalla sinistra alla destra, ed è la seconda asta. L'idea è data dal significato stesso della croce e ci indica che il Figliuolo di Dio discese dal cielo in terra, il che si esprime portando la mano dalla fronte al petto. Ci indica che soffrì e morì per noi in croce, il che si esprime completando il segno della croce. Voi quando vi fate la croce dite delle parole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con queste parole si esprime anche un'altra verità della nostra santa fede. Dicendo nel nome in singolare, noi diciamo che vi è sì un solo Dio. Nel dire del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, noi diciamo che in Dio vi sono tre persone. Bisogna anche farlo bene, il segno della croce. Ecco, io ricordo, bambini, che quando andavo da Padre Dolindo, un giorno mi disse, fatevi il segno della croce. Io faccio svelta, svelto il nome del Padre, Figlio e lo Spirito Santo. E no, figlia mia, il segno della croce non si fa così. Dovete farlo bene. E quindi la croce è un segno nostro di cristiani è un, come un linguaggio con il quale noi esprimiamo il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, è il mistero dell'unità e trinità di Dio. Ora, se non si fa bene, che cosa se ne capisce? Non si capisce nulla. Ora, se io vi dico, disegnatemi un pupazzo, e voi fate gli sgorbi, che cosa si capisce? Non si capisce niente. Ora, se la croce esprime un disegno e un'idea, bisogna farla bene. Diversamente non si capisce niente, né del disegno né dell'idea. E quel segno non significa nulla. E per Dio non è un omaggio, oppure una preghiera. Voi, quando vi fate la croce, venite a parlare col Signore e gli dite indirettamente: oh mio Dio, guidami, io sono cristiano e sono redento dal sangue preziosissimo di Gesù Cristo, sono segnato dalla croce. Oh mio Dio, ascoltami, sono tuo figliuolo perché ti conosco, ti chiamo per nome, so quello che tu sei, Padre, figliuolo e Spirito Santo. Dunque, fatevi sempre bene il segno della croce, affinché si possa capire che siete veramente cristiani, affinché il Signore vi possa vedere veramente segnati col segno di Gesù Cristo. E mi fermo. Riflettete bene quanto è importante il segno della Santa Croce. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Bambini cari, noi siamo nel periodo della Quaresima, 40 giorni prima della Santa Pasqua, periodo in cui bisogna onorare la risurrezione di Gesù. Gesù è morto e risorto per noi. In questo periodo di Quaresima si leggono dal Vangelo, secondo Luca, alcuni passi. Primo, Gesù nel deserto. Gesù, dopo aver ricevuto il battesimo, si partì da Giordano e si ritirò nella solitudine del deserto, dove trascorse 40 giorni nella preghiera e nel più rigoroso digiuno. Egli stava per iniziare la sua predicazione, annunziare al mondo la sua sublime legge d'amore, rinnovare e santificare l'umanità con i suoi insegnamenti e col dono della sua grazia, spezzare le catene del vizio da cui erano avvinte le creature umane, espiare i peccati del mondo con la sua morte di croce, riaprire all'umanità redenta le porte del cielo. Dunque, prima di iniziare quest'opera grandiosa, Gesù si preparò con 40 giorni di preghiera e di digiuno nella solitudine del deserto. Certamente egli, essendo figlio di Dio, non aveva bisogno di preparazione, ma volle agire in tal modo perché era anche vero uomo e per insegnare a noi come dobbiamo prepararci ogni volta che ci prepariamo a compiere qualche opera importante per il bene spirituale nostro o del prossimo. Dopo 40 giorni di digiuno, Gesù, che era vero uomo e sentiva come noi la necessità del cibo, ebbe fame. Allora il demonio, dubitando e volendo assicurarsi se era veramente il figlio di Dio, gli si fece vicino e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre diventino pane». Ma Gesù, sapendo che quella era una tentazione, rispose al demonio: «Sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». E il demonio non si diede per vinto, trasportò Gesù sul pinnacolo del grande tempio di Gerusalemme e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, gli angeli ti porteranno sulle loro mani e non ti farai alcun male». Gesù rispose: «Sta scritto, non tenterai il Signore Dio tuo». Per la terza volta il demonio si ostinò nella sua tentazione, trasportò Gesù sopra un monte altissimo, gli fece vedere in un attimo tutti i regni del mondo e la loro magnificenza e gli disse: «Tutti questi regni sono mia proprietà, li donerò a te se tu ti prosterai dinanzi a me e mi adorerai». Gesù, con energica fermezza, gridò: «Va via, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo». Il demonio, vinto dalla sapienza e dalla potenza di Gesù, si allontanò da lui e gli angeli si avvicinarono a Gesù per servirlo. Gesù ci volle insegnare che non giungeremo al premio eterno se non dopo che avremo combattuto e vinto gli assalti del nemico infernale, e ci diede mirabile esempio della fortezza e della prontezza con cui dobbiamo respingere le tentazioni del demonio. Ecco, noi non ci dobbiamo mettere a discutere con il demonio, dobbiamo solo scappare, fuggire, ecco, e implorare l'aiuto di Gesù e di Maria, che subito ci verranno incontro. L'altro Vangelo che leggiamo la seconda domenica di Quaresima è sempre di San Luca ed è la Trasfigurazione. Continuando i suoi viaggi, Gesù ritornò presso il lago di Genezaret e, chiamati a sé tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, salì con loro sul monte Tabor, non molto lontano da Tiberiade, per trattenersi qualche tempo in preghiera. Giunto sulla cima del monte, Gesù si mise a pregare, mentre i tre apostoli, stanchi del lungo viaggio, si addormentarono. Gesù, mentre pregava, si trasfigurò. Il suo volto divenne luminoso come il sole e le sue vesti diventarono risplendenti e candide come la neve. Vicino a Gesù apparvero improvvisamente Mosè ed Elia e incominciarono a parlare con lui, discorrendo della sua passione che ben presto doveva soffrire a Gerusalemme. Intanto i tre apostoli, colpiti da quel vivo bagliore di luce, si riscossero dal sonno e videro la meravigliosa bellezza di Gesù e la fulgida gloria che circondava lui e i due santi personaggi che gli stavano accanto. San Pietro, vivamente impressionato e commosso, disse a Gesù: «Maestro, è buona cosa per noi restare qui. Se a te piace, facciamo qui tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia». San Pietro era felice di vedere Gesù così bello e circondato di gloria e voleva rimirare lì molto a lungo per godere di quel magnifico spettacolo. Perciò disse di volere preparare tre tende, quasi per rendere possibile una lunga permanenza su quel monte. Ma non aveva ancora finito di parlare quanto una nube avvolse Gesù, Mosè ed Elia, e da quella nube si udì una voce che diceva: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo». All'udire quelle parole, i tre apostoli ebbero gran timore e si prostrarono con la faccia a terra, pensando che l'Eterno Padre fosse lì presente vicino al figlio suo fatto uomo. Ma dopo un breve istante Gesù si avvicinò agli apostoli, li toccò e disse loro: «Alzatevi e non temete». Gli apostoli sollevarono timidamente il capo. Guardando intorno, non videro più nessuno all'infuori di Gesù. Mosè ed Elia erano scomparsi e Gesù non era più risplendente di luce e di gloria, ma era ritornato allo stato normale. Essi cominciarono a discendere dal monte insieme con Gesù e mentre camminavano Gesù disse loro: «Non direte a nessuno ciò che avete veduto fino a che non sarò risuscitato da morte». I tre apostoli promisero a Gesù di ubbidire, ma intanto pensavano in cuor loro che cosa volessero significare quelle parole «fino a che non sarò risuscitato da morte». Poveri apostoli, non compresero il grande mistero che Gesù aveva loro annunziato. Pensavano solo alla sua gloria, pensavano che egli dovesse diventare un grande re sulla terra e ristabilire l'antico regno di Israele. Sembrava loro che Gesù non dovesse mai morire, o almeno non dovesse morire se non dopo aver fondato e consolidato il suo grande regno. Gesù invece, parlando della sua morte in quel momento in cui aveva lasciato intravedere la sua gloria, volle dare agli apostoli e a tutti i suoi seguaci questo grande insegnamento: nessuno arriverà al regno dell'eterna gloria, alla contemplazione delle infinite bellezze di Dio, se prima non avrà combattuto, sofferto e vinto nella vita terrena. Ecco, la vita è un combattimento. E io penso sempre, un combattimento contro noi stessi. Perché siamo noi che ci aderiamo, siamo noi che andiamo contro gli altri. E invece noi pacificamente, se accettiamo ciò che ci accade, andiamo avanti. La Madonna ci dà una mano, l'angelo custode ci aiuta e Gesù ci benedice. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini cari, il 19 marzo, tempo di Quaresima, è una grande festa. E ricorre la festa di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria. San Giuseppe è il più grande dei santi che la Chiesa veneri dopo la Santissima Vergine, è di stirpe reale. Allo splendore della corte, alla ricchezza della reggia, alla gloria delle armi, allo sfoggio del sapere, aveva sostituito lo splendore delle sue virtù, la ricchezza della grazia, l'umiltà del lavoro e lo studio continuo di conoscere e fare la volontà di Dio. La sua vita sublime rimase nascosta e sconosciuta. Ma nella Sacra Scrittura abbiamo le più belle testimonianze dei suoi meriti e della sua dignità. Il Dio aveva destinato Giuseppe a essere il nutrizio del Salvatore Gesù Cristo, esposo e custode della Vergine Madre. Infatti Giuseppe ebbe in sposa la più santa delle Vergini, Maria Santissima. E Maria Santissima trovò in San Giuseppe colui che l'assisté, la consolò e la difese. Il Vangelo ci fa vedere come a San Giuseppe fosse ignorato il grande prodigio che lo Spirito Santo aveva operato in Maria. Di fronte a questo fatto si trovò fortemente angustiato, poiché tanta era la carità e la venerazione che egli nutriva per la sua santa sposa, aveva divisato in cuor suo di rimandarla clandestinamente. E stava già per eseguire il suo proposito, quando al Signore piacque rivelare per mezzo di un angelo al suo fedele servo il grande mistero dell'incarnazione. San Giuseppe fu il primo ad adorare Gesù quando nacque. Gesù, se da una parte fu segno di indomato amore, dall'altra, fin dalla culla, fu pure segno di odio. Il primo infelice avversario di Gesù fu Erode. Quest'uomo era di perversi costumi e di smodata ambizione. Avendo udito che sulla terra di Betlemme era nato un bambino che sarebbe stato un grande re di Israele, temette per il suo regno e ordinò che tutti i bambini del territorio di Betlemme al di sotto di 2 anni fossero uccisi senza eccezione. Ma Giuseppe, avvertito dall'angelo, in sogno, sorse prontamente, presa Maria con il bambino, fuggì in Egitto. Morto Erode, San Giuseppe fu avvertito nuovamente dall'angelo di far ritorno ed egli rimpatriò. Temendo però di Archelao, succeduto nel trono al padre Erode, fu da Dio avvertito di stanziarsi in Galilea. Si ritirò a Nazareth, dove, ricco di meriti, si spense fra le braccia di Gesù e di Maria. Per questo San Giuseppe è il grande protettore dei moribondi. Dobbiamo imparare da San Giuseppe la fedeltà a Dio. E adesso vi leggo qualche cosa che riguarda San Giuseppe dal nostro settimanale, il settimanale di Padre Pio. E sul settimanale viene riportato un pensiero di Don Dolindo, che San Giuseppe non fu esente da grandi dolori. Contemplando il mistero della maternità divina di Maria Santissima, San Giuseppe fu trafitto da un dolore acuto, non sapendo che quello che era stato generato in lei era opera dello Spirito Santo. E questo dolore era stato tanto più forte in quanto conosceva bene la purissima santità di Maria. E lui aveva anche la legge che lo costringeva a denunciarla. La pena di San Giuseppe era tanto grande, ma vedeva la Madonna più bella, più santa. E allora venne l'angelo e lo rassicurò. E l'angelo gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E San Giuseppe non volle sapere altro, perché comprese la grande missione che Dio gli aveva affidato, di diventare il padre putativo del Figlio di Dio e lo sposo purissimo della Vergine Maria. Molti santi sono stati devotissimi di San Giuseppe. Non posso che riportare quello che dice San Pio da Pietrelcina. E un giorno i confratelli domandarono a Padre Pio come desiderava che ci si rivolgesse a San Giuseppe. E San Pio disse: secondo me bisogna chiamarlo secondo la Sacra Scrittura. E secondo la Sacra Scrittura, San Giuseppe è il padre putativo di Gesù, è colui che ha fatto da padre a Gesù. E poi Padre Pio aggiungeva la citazione di un altro passo della Sacra Scrittura, in cui la Vergine Maria chiama Giuseppe padre, tuo padre e io, angosciati ti cercavamo. San Giuseppe, appunto, il padre putativo, affermava con forza Padre Pio. E così, nella coroncina al Sacro Cuore di Gesù, che è una bellissima preghiera, fu sostituito questo, invece di dire amico nel Sacro Cuore di Gesù, dice San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Anche Cleonice Morcaldi, figlia spirituale, Padre Pio, un giorno confidò al santo di credere che San Giuseppe è in paradiso in anima e corpo. E Padre Pio le rispose, e puoi crederlo. Alla stessa Cleonice scrisse questo pensiero, e non ti basta sapere che è il padre putativo di Gesù? Cosa non avrà attinto da quel cuore divino, standogli vicino per 30 anni? Affidiamo a San Giuseppe la Chiesa Santa, tanto combattuta e calunniata, e affidiamo a San Giuseppe l'anima nostra nel giorno in cui lasceremo questo esilio. E porto ancora un bel miracolo che riguarda San Giuseppe, racconta Luigi Orione, San Luigi Orione, fondatore di molte opere di carità e devoto di San Giuseppe. Agli inizi, in momenti in cui non avevamo pane, non avevamo niente, fu San Giuseppe a venirci incontro. Però solo quell'anno pareva che il caro San Giuseppe non volesse venirci in aiuto. Venne il mese di marzo ed eravamo in grande bisogno di denaro. Momenti molto penosi e ci raccomandavamo molto a San Giuseppe, che è invocato come amministratore, meglio come provveditore delle case, così come fu provveditore della Sacra Famiglia. Invece di venire gli aiuti, venivano i creditori a farsi pagare. Io non ne potevo proprio liberarmene. Un giorno eravamo proprio senza niente. Il portinaio, il nostro Zanocchi, venne da noi ed era proprio 2 giorni prima della festa di San Giuseppe. E mi dice, c'è un signore che vuole parlarle. Ma chi è? È un creditore? Non lo conosco, non è il macellaio? Non è il lattaio? Io non lo so, disse Zanocchi, non l'ho mai visto. Sarà qualche creditore. Allora, Don Orione scrive, scendo le scale in fretta e mi trovo davanti ad un signore modestamente vestito con una barbetta bionda. E quel signore mi dice, lei è il superiore? Qui c'è una somma, e tirò fuori una grossa busta. Allora gli chiesi se dovevamo dire delle messe. C'è qualche beneficenza da fare? No, no, rispose, non c'è niente, c'è solo da continuare a pregare. Io non l'avevo mai visto. Mi guardò un istante e salutandomi con un inchino, se ne partì in fretta. Avrei voluto trattenerlo, ma quella presenza e quelle parole mi avevano come incantato. Venne poi Monsignor Novelli, e gli si raccontò ciò che era successo e gli disse, è San Giuseppe, è veramente San Giuseppe che ha voluto confortarvi. Noi in verità sempre si credette che fosse San Giuseppe. Essere devoti di San Giuseppe significa sperimentare ogni volta il calore del suo amore paterno, quell'amore che egli stesso ha ricevuto dalla vicinanza strettissima con Gesù e Maria Santissima, che ora vuole donare a noi. Come un buon padre, egli ci tiene tra le sue braccia e porge ascolto a tutte le nostre necessità. Santa Teresa d'Avila scrive ad altri santi, sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o in quell'altra necessità, mentre ho sperimentato che il glorioso San Giuseppe estende il suo patrocinio su le necessità. E allora dobbiamo provare per credere. Bambini cari, San Giuseppe veramente ci aiuta tanto. Si è trovato lui che vicino, che era uomo come noi, vicino a Gesù e Maria. la madre di Gesù è Gesù. E ha sofferto perché lui si sentiva tanto piccolo vicino a loro, però li ha amati così tanto che poi, come ha rivelato Padre Pio e anche tanti altri santi, Giuseppe è andato con loro in cielo, in anima e corpo. Bene bambini, allora in questo periodo facciamo i bravi, raccomandiamoci a San Giuseppe come Padre nostro anche, facciamoci fratellini di Gesù e facciamo in modo di essere tanto virtuosi, più buoni, più obbedienti, più studiosi e pregare di più. Il tempo è volato, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!